Questa puntata è supportata da Scalable Capital. Ciao, io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, oggi però mi hai abbandonato di nuovo, te ne sei tornato a Firenze, mi hai lasciato qui nella pioggia milanese a lavorare da solo.
Ciao Nico, sì, me ne sono andato, hai ragione, ma almeno ho sfruttato bene le ore di treno perché ho iniziato, e qua un super spoiler, ho iniziato a buttare giù una bellissima novità che ancora non abbiamo annunciato, perché sto parlando di una nuova newsletter che lanceremo tra pochino e che, altro spoiler, sarà verticale su un tema specifico che già sui nostri canali trattiamo, ma non trattiamo secondo noi abbastanza. E qua mi fermo, non dico altro, che sennò lo so che mi stacchi il microfono.
Basta, troppi spoiler tutti insieme, ma come direbbe qualcuno, va bene lo stesso. Tornando però a noi, oggi di cosa parliamo? Parliamo del governo italiano che sembra stia trovando un bel accordo con Tesla per aprire una factory qui in Italia.
Ma parleremo anche di Giappone, perché in Giappone si è verificato un evento che non accadeva da ben 17 anni.
E poi torneremo in Italia per parlare di un primato che il nostro paese ha, che è il classico primato che non vorremmo avere, visto che stiamo parlando di assicurazione auto. Quindi di RC Auto, per capirci, dove appunto il nostro paese purtroppo è uno di quelli dove l'RC Auto è tra le più costose d'Europa.
Ora, non siamo noi che lo facciamo apposta, lo giuro, ma il punto è che Elon Musk ogni giorno ne combina una diversa e alla fine, vuoi o non vuoi, finisce col far parlare sempre di sé. Quindi nemmeno volendo possiamo esimerci da menzionarlo ancora una volta anche in questa puntata, ma c'è un motivo, cioè il fatto che è voce di questi giorni che Elon e in particolare Tesla abbiano avviato una trattativa con il governo italiano, incredibile ma vero, per aprire nel nostro paese una bella gigafactory in realtà non di automobili ma di furgoni elettrici e camion, e in particolare l'Italia potrebbe essere la culla europea del semi-truck, che è il primo camion, il primo autocarro che l'azienda californiana ha iniziato a produrre in realtà da qualche anno, dall'ottobre del 2022, ma di cui in realtà per ora ha prodotto giusto un centinaio di esemplari.
Al netto di questo però, fammi dire, cioè cavolo, l'occasione per il nostro paese per tutta questa storia con Tesla è veramente ghiotta. Pensate che Tesla in Europa ha solamente due altri siti produttivi, uno a Berlino in Germania, dove si producono la Tesla, la Model Y della Tesla e le batterie al litio, e uno nei Paesi Bassi, dove di fatto si svolge la fase di assemblaggio dei componenti automobilistici. Insomma, se questo accordo si materializzasse davvero, cavolo, l'Italia potrebbe essere, diciamo, il leader europeo nella produzione di questo nuovo veicolo, che se ci pensi non è per niente banale.
Sì, l'occasione è sicuramente imperdibile. E fammi dire che in questo caso le simpatie reciproche tra il buon Elon e il governo di centrodestra alla fine hanno avuto la loro influenza. Alla fine, lo sappiamo, Musk non ha mai nascosto le simpatie nei confronti del governo Meloni, e infatti appunto qualche mese fa era andato ospite ad Atreju, che per capirci è la conferenza della destra italiana che si svolge ogni anno a Roma, e conferenza in cui tra l'altro Elon aveva appunto cominciato a parlare di far business nel nostro paese, e ci aveva definito come un bel posto in cui investire, ma dove dovremmo fare più figli, proprio appunto alludendo ad una delle sue grandi battaglie sociali, ovvero quella contro la denatalità, ma alludendo anche al fatto che Tesla, quando decide in quali paesi investire, sicuramente si domanda anche se nel prossimo futuro ci saranno abbastanza persone che lavoreranno e che queste fabbriche poi le porteranno avanti.
Che poi fammi dire, benissimo se arriva effettivamente questo investimento, poi da capirne l'entità, perché ora come ora non stiamo parlando di una vera e propria gigafactory stile quella che c'è a Berlino, perché comunque la linea produttiva di questo semi-truck è decisamente più piccolina. Ma comunque Tesla potrebbe, diciamo, fare da apripista ad altri investimenti che potrebbero venire dall'estero, che comunque male non possono fare. E oltre a fare da apripista, potrebbe anche, diciamo, fare la funzione del nuovo partner per far ingelosire l'ex, nel senso che il governo è da tempo in trattative con Stellantis, quindi la vecchia Fiat, per far cosa? Per riportare gli investimenti di Stellantis all'interno del paese, quindi per cercare di aumentare il numero di vetture che produce l'Italia, il nostro paese, ogni anno, e farlo tornare sopra il milione di unità. Tutte queste trattative che però l'Italia sta avendo con Stellantis non hanno avuto per ora grande successo, e qualche analista dice che questo accordo qui con Tesla potrebbe effettivamente portare diciamo quella competizione in Italia a livello di automotive, quel pepe se vuoi, che potrebbe appunto sbloccare queste trattative, far diciamo alzare un po' le orecchie a Stellantis, che comunque l'Italia ha effettivamente delle alternative sul piatto.
Tra l'altro la questione Stellantis è molto ampia, perché poi il governo per rilanciare il settore automotive in Italia sta cercando appunto di rompere, se vuoi, il monopolio proprio di Stellantis, visto che l'Italia è l'unico paese in Europa in cui è presente un solo produttore di auto, e lo sta facendo cercando un po' di aprire all'entrata di un secondo produttore. Secondo produttore che appunto potrebbe essere Tesla, ma potrebbero anche essere i colossi cinesi, ce ne sono alcuni, c'è BYD, c'è Great Wall Motors, Chery Automobile, insomma sono diversi, e questo appunto per cercare di ravvivare un settore che in Italia sta purtroppo perdendo sempre più terreno.
Prima di continuare, siamo davvero molto felici di dirvi che la puntata di oggi è supportata dagli amici di Scalable Capital, che chi ci segue da tempo sicuramente conoscerà, perché sono una delle nostre piattaforme preferite quando si parla di investire i propri soldi. Loro sono un broker tedesco, quindi bello affidabile, con più di 600.000 clienti, e che a commissioni veramente bassissime ti permette di investire i tuoi soldi in modo veramente veramente semplice. Basta scaricare l'app, registrarsi e si potrà senza difficoltà iniziare a investire su un sacco di azioni, ETF, fondi, veramente di tutto. Io, fossi in voi, un'occhiata al link in descrizione a questo episodio la darei, perché ne vale veramente la pena. A noi aiuta a tenere tutto quello che facciamo gratuito, quindi grazie agli amici di Scalable Capital. Ci spostiamo ora un attimo in Giappone. Perché? Perché è successo qualcosa che non succedeva da quasi due decenni. Di cosa sto parlando? Sto parlando della banca centrale del Giappone, che ha deciso di alzare i tassi di interesse, e lo ha fatto appunto per la prima volta da 17 anni a questa parte, visto che appunto l'ultimo momento risale al lontano 2007. E perché questa cosa è importante? È importante perché si tratta di, diciamo, un vero e proprio cambio di rotta, perché il Giappone dice addio ad un periodo che è durato 8 anni di tassi di interesse negativi.
E infatti, con questo aumento dei tassi, la Bank of Japan ha messo la parola fine ad un lungo periodo di politica monetaria ultra espansiva. Perché infatti per praticamente 8 anni la banca centrale del Giappone aveva mantenuto i tassi di interesse negativi come strategia per stimolare la crescita economica e gli investimenti e contrastare la stagnazione. Ora, la stagnazione in realtà per il Giappone era iniziata un sacco di tempo fa, ed era anche stata la conseguenza della crisi immobiliare che aveva colpito il paese nel 1991. Crisi molto grave, lo aveva fatto sprofondare tra l'altro in un periodo che è passato alla storia come il ventennio perduto, per far capire l'impatto. Insomma, un periodo che è stato caratterizzato da contrazione del PIL reale, deflazione, riduzione dei salari reali, insomma chi più ne ha più ne metta.
Ma come mai questo cambio di rotta, uno potrebbe dire? In realtà il motivo è semplice, si chiama inflazione, è una roba che noi conosciamo ormai bene, ma è una cosa che i giapponesi manco sapevano cosa fosse, perché di fatto erano anni che vivevano in deflazione. Inflazione che è arrivata in Giappone nel 2023, perché le banche centrali del resto del mondo hanno iniziato ad alzare i loro tassi di interesse per combattere l'inflazione. L'abbiamo visto, per esempio la BCE lo ha fatto più e più volte appunto per combattere l'inflazione in Europa, ma visto che le banche centrali del resto del mondo lo hanno fatto e la banca centrale del Giappone non l'ha fatto, perché diciamo c'era inflazione in Giappone ma nulla di serio, questa roba qui ha creato un patatrac, perché si è creato appunto questo grosso divario tra i tassi di interesse in Giappone e i tassi di interesse nelle altre nazioni, e questo ha fatto sì che lo yen diventasse di fatto meno attraente rispetto ad altre valute come il dollaro o l'euro. Perché? Perché lo yen offriva rendimenti più bassi, perché appunto i tassi di interesse erano più bassi rispetto alle valute del resto del mondo, e quindi molti cosa hanno fatto? Hanno detto ciao yen, lo hanno scaricato, lo hanno venduto, e di conseguenza questo rispetto alle altre valute si è appunto svalutato. importato.
E questa svalutazione ha generato una grande spinta inflattiva. Ma perché? Perché le importazioni di materie prime, molto, molto semplicemente, sono diventate un botto più costose. E ovviamente a una certa la Bank of Japan si è trovata costretta finalmente ad alzare bandiera bianca e con essa alzare questi benedetti tassi di interesse. Ora, sarà interessante vedere se questa manovra avrà successo nel contenere l'inflazione o di quanto rallenterà l'economia, oppure anche di quanto lo yen si apprezzerà nel prossimo periodo e come questo impatterà il Giappone e poi anche tutti i paesi che con il Giappone commerciano, tra cui ovviamente anche il nostro paese, anche l'Italia. Torniamo ora in Italia per parlare di RC Auto. Ma perché parliamo di RC Auto, vi chiederete voi? Beh, il motivo è che purtroppo l'Italia vanta, anche in questo caso mi viene da dire, un record negativo. Perché? Perché l'RC Auto italiana è tra le più costose d'Europa. In media ci costa 389 euro all'anno, euro più o meno, che posso dire a me come dato, come valore, pare anche poco, ma questi sono i dati che ci comunica Federcarrozzieri. Insomma, peggio di noi fanno solamente Svezia con quasi 400 euro e Inghilterra e Francia, dove praticamente per pagare l'RC Auto serve un mutuo, visto che servono più di 630 euro l'anno.
E il problema di questa cosa qui è che il costo dell'RC Auto in realtà è in aumento di anno in anno, cioè continua ad aumentare ogni volta. Per esempio, se prendiamo gennaio 2022 e lo paragoniamo a gennaio 2024, quindi gli ultimi due anni, in media il costo per singolo assicurato è aumentato di quasi 40 euro l'anno, che cavolo, non sono proprio pochissimi se ci pensi. E uno dice: ma perché l'RC auto è aumentata? In realtà la risposta anche qui è abbastanza semplice: hai l'inflazione che ci ha colpito, lo sappiamo bene, inflazione che però ha aumentato anche i prezzi dei pezzi di ricambio delle auto, e ovviamente questo aumento, diciamo per certi versi anche vertiginoso, dei prezzi dei ricambi ha portato un aumento anche dei costi che le compagnie assicurative devono sostenere in caso di incidente. E quindi poi le compagnie assicurative cosa hanno fatto? Hanno preso questo aumento dei costi, l'hanno riversato su tutti noi e quindi sono aumentati appunto i premi assicurativi dell'RC Auto.
Ma oltre a questo poi c'è pure di mezzo la questione broker, che per chi non lo sapesse, spiego molto, molto brevemente. Ad oggi sempre più compagnie assicurative utilizzano delle società che fanno da intermediarie tra la compagnia stessa, quindi la compagnia di assicurazione che paga il danno nel caso di incidenti, e le officine o i professionisti che invece effettuano le riparazioni. E questi broker hanno appunto il compito di negoziare sia le condizioni ma poi anche i prezzi delle riparazioni, e il loro obiettivo è quello diciamo di trovare un equilibrio tra la qualità del lavoro e il loro costo. E per quanto questo sia comodo per le compagnie assicurative, che ovviamente si scaricano di questa gestione, è chiaro che l'introduzione di un intermediario ulteriore aggiunge un altro strato di costi operativi al processo, perché ovviamente i broker lavorano e quindi qualcuno li deve pagare, e di conseguenza anche questo poi si riflette sui premi assicurativi e quindi poi sulle tariffe che tutti noi paghiamo.
E poi c'è pure il fatto che nel 2022 abbiamo fatto più incidenti rispetto al 2021. Ora, per onestà intellettuale, c'è di mezzo il fatto che nel 2021 c'era ancora un po' di strascico del Covid sui nostri movimenti, sugli spostamenti, quindi questo dato potrebbe tranquillamente essere figlio di un semplice rimbalzo, quindi da prendere, mettiamola così, con le pinze. Però diciamo che se si somma questo, la presenza dei broker e l'inflazione sui prezzi dei ricambi, alla fine si arriva che l'aumento di questa RC auto non è proprio così diciamo impensabile, no? E ti ritrovi appunto all'aumento di 40 euro per assicurato di cui parlavamo prima. Quindi, ricapitolando, Tesla è in trattativa con il governo italiano per portare qui in Italia la sua prima fabbrica europea di camion e furgoni elettrici.
La Banca Centrale del Giappone ha fatto la storia, nel senso che ha alzato i tassi di interesse dopo 17 anni per cercare di contenere l'inflazione e la svalutazione dello yen che stanno affliggendo il paese.
E in Italia purtroppo abbiamo un problema con il costo dell'RC auto, che è tra i più onerosi d'Europa e che insieme a tutto il resto rosicchia piano piano e sempre di più il potere di acquisto delle famiglie italiane. Ma per oggi noi ci fermiamo qui. Ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Ciao!